From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Melchisedec da Pleasant Grove, nello Utah.
Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Swanson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Questa riunione viene trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti nel tabernacolo, nella sala delle assemblee, al BYU Marriott Center, al centro di addestramento per i missionari di Provo e in molte altre parti del mondo. La musica durante questa sessione sarà offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Melchisedec di Pleasant Grove, Utah, sotto la direzione di Justin Bills con Clay Christiansen all'organo. Il coro aprirà questa sessione cantando Rise Up, O Man of God. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Richard G. Inklet, rilasciato questo pomeriggio quale membro dei 70.
Nostro eterno Padre nei cieli, come detentori del sacerdozio ci riuniamo in questo magnifico centro per le conferenze e in innumerevoli altri luoghi nel mondo, come case di riunione e anche in case, in altri luoghi, villaggi, grazie alla tecnologia di oggi. Preghiamo di poter avere cuori aperti e orecchie desiderose di ascoltare. Padre, invochiamo una benedizione speciale per il nostro profeta e per la sorella Monson. Preghiamo che possano essere rafforzati da te e sentire il nostro amore per loro. Siamo grati per il sacerdozio che è stato restaurato. Preghiamo di poterlo usare per benedire la vita degli altri. Siamo grati, Padre, per il Vangelo restaurato e per il sentiero che illumina davanti a noi. Adesso, Padre, ti preghiamo di benedirci con il desiderio di rendere migliore la nostra vita. Lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ci farà ora ascoltare Bisogno di te. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare l'anziano Jeffrey Rowland del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dal vescovo Kate Beck McMullin, secondo consigliere del Vescovato Presidente. Dopo il discorso del vescovo McMullin ci parlerà l'anziano W. Christopher Waddell, dei 70.
Voice like thine can be. in the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn.
Nello spirito di questo inno meraviglioso e sulla scia della preghiera dell'anziano Inkley, desidero parlare, fratelli, questa sera molto chiaramente ai fratelli del sacerdozio di Aaron.
Quando raccontiamo la grandiosità della prima visione di Joseph Smith, a volte sorvoliamo sul confronto minaccioso avvenuto subito prima, uno scontro che aveva lo scopo di distruggere il ragazzo, se possibile, o comunque impedire la rivelazione che stava per giungere. Non parliamo dell'avversario più di quanto sia necessario, non mi piace parlarne affatto, ma l'esperienza del giovane Joseph Smith ci rammenta ciò che ogni uomo, incluso ogni giovane uomo, in questa congregazione deve ricordare. Primo, Satana o Lucifero, o il padre delle menzogne, chiamatelo come volete, è reale. La concreta incarnazione del male. Le sue motivazioni sono sempre malvagie e si contorce davanti alla luce redentrice, al solo pensiero della verità. Secondo, egli è eternamente ostile all'amore di Dio, all'espiazione di Gesù Cristo e all'opera di pace e di salvezza e vi combatterà contro ovunque e ogni qualvolta ne abbia l'opportunità. Sa che alla fine sarà sconfitto e scacciato, ma è determinato a portare con lui quante più persone possibile. Quindi, quali sono alcune delle tattiche diaboliche in questa battaglia quando è in gioco la vita eterna? Ecco che, di nuovo, l'esperienza del bosco sacro si dimostra istruttiva. Joseph Smith disse che, nello sforzo di contrastare tutto ciò che stava per accadere, Lucifero esercitò su di me un effetto così sorprendente da legare la mia lingua, cosicché non potevo più parlare. Satana non può uccidere direttamente. Questa è una delle molte cose che non può fare, ma evidentemente il suo sforzo per fermare l'opera può avere un certo successo se riesce a legare la lingua di chi è fedele. Fratelli, se questo è il caso, stasera sono alla ricerca di uomini, giovani e anziani, che abbiano a cuore questa battaglia tra il bene e il male, abbastanza da volersi impegnare e da voler far sentire la propria voce. Siamo in guerra e, nei prossimi minuti, voglio reclutare uomini pronti a combattere. Volete che intoni qualche strofa dell'inno arruolati dal Signore? Magari quella che dice «Attendiamo altri che si uniscono a noi». Ovviamente l'aspetto migliore di questa chiamata alle armi è che noi non cerchiamo volontari che usino fucili e tirino granate. No, noi vogliamo battaglioni che brandiscano come armi ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Perciò, stasera sto cercando dei missionari che non leghino volontariamente la loro lingua, ma che, con lo Spirito del Signore e il potere del loro sacerdozio, aprono la loro bocca per parlare e compiere miracoli. I primi fratelli una volta dissero che la parola sarebbe stata il mezzo tramite il quale le più possenti opere sono state compiute e saranno compiute. Chiedo specialmente ai giovani uomini del sacerdozio di Aronne di sedersi ben dritti e prendere qualche nota. Per voi userò un'analogia sportiva. Questa è una battaglia per la vita e la morte che stiamo combattendo contro un avversario che vi odia e che odia quest'opera. Così vi starò addosso, muso a muso, spalla a spalla, con abbastanza fuoco nella voce da bruciarvi qualche sopracciglio, proprio come fanno gli allenatori quando la partita si avvicina e vincere tutto. E con il risultato a rischio, ciò che questo allenatore vi sta dicendo è che, per giocare, alcuni di voi dovranno essere ancora moralmente più puri di quanto lo siate ora. In questa battaglia tra il bene e il male non potete giocare per l'avversario ogni volta che incontrate una tentazione e poi aspettarvi di indossare la divisa del Salvatore al momento di andare al Tempio in missione, come se non fosse successo nulla. Questo, miei giovani amici, non potete farlo. Dio non si lascerà beffare. Così, sia io che voi, abbiamo un dilemma. Ci sono migliaia di giovani uomini in età di sacerdozio, di Aronne, già presenti nei registri di questa Chiesa, che costituiscono il nostro gruppo di candidati per il servizio missionario del futuro. Ma la difficoltà è fare in modo che questi diaconi, insegnanti e sacerdoti, rimangano attivi e degni a sufficienza per poter essere ordinati anziani e servire come missionari. Quindi abbiamo bisogno che i giovani già in squadra vi rimangano e smettano di andare in fuorigioco, proprio quando invece è necessario che restino in gioco e diano il massimo. In quasi tutte le gare sportive, che io sappia, ci sono delle linee tracciate sul terreno di gioco, entro le quali ogni partecipante deve rimanere per poter competere. Ebbene, il Signore ha disegnato delle linee di dignità per chi è chiamato a lavorare con Lui a quest'opera. Nessun missionario può non pentirsi della trasgressione sessuale, del linguaggio profano o del vizio della pornografia e poi aspettarsi di invitare altri a pentirsi proprio di queste cose. Non potete farlo. Lo Spirito non sarà con voi e le parole vi si strozzeranno in gola quando cercherete di pronunciarle. Non potete scendere lungo i cammini proibiti, come li chiamò Lehi, e aspettarvi di guidare gli altri sul sentiero stretto e angusto. Non funziona. Ma a questa sfida c'è una soluzione valida, per voi tanto quanto per quel simpatizzante da cui vi recherete. Chiunque voi siate, e qualsiasi cosa abbiate fatto, potete essere perdonati. Ognuno di voi, giovani uomini, può abbandonare le trasgressioni con le quali sta lottando. È il miracolo del perdono, il miracolo dell'espiazione di Gesù Cristo. Tuttavia, non potete farlo senza un impegno attivo verso il Vangelo e non potete farlo senza il pentimento, dove è necessario. Vi sto chiedendo, giovani uomini, di essere attivi e puri. Se è necessario, vi sto chiedendo di diventare attivi e diventare puri. Fratelli, vi parliamo arditamente, perché metodi più sommessi sembrano funzionare raramente. Vi parliamo arditamente perché Satana è un essere reale, deciso a distruggervi, e voi affrontate la sua influenza a un'età sempre più giovane. Quindi vi affermiamo per il bavero e gridiamo con quanta più energia abbiamo in corpo. La battaglia in furia, accesa attorno a noi. Vieni a lottare, vieni a lottare. Miei giovani amici, abbiamo bisogno ancora di migliaia di missionari nei mesi e negli anni a venire. Devono venire da un maggior numero di detentori del sacerdozio di Aronne, che siano ordinati, attivi, puri e degni di servire. A chi tra voi ha servito o sta servendo, porgiamo i nostri ringraziamenti per il bene che avete fatto e per le vite che avete toccato. Dio vi benedica. Riconosciamo anche che ci sono alcuni che hanno sperato per tutta la vita di svolgere una missione, ma che per motivi di salute o altri impedimenti al di là del loro controllo non possono farlo. Pubblicamente e con fierezza rendiamo onore a questo gruppo. Conosciamo i vostri desideri e rendiamo onore alla vostra devozione. Voi avete il nostro affetto e la nostra ammirazione. Voi siete in squadra e lo sarete sempre, anche quando siete onorevolmente esonerati dal servizio a tempo pieno. Ma abbiamo bisogno del resto di voi. Ora, a voi, fratelli del sacerdozio di Melchisedec, non sorridete, non mettetevi comodi, non ho finito. Abbiamo bisogno di più coppie che servono nelle missioni della Chiesa. Ogni presidente di missione ne implora l'aiuto. Ovunque prestino servizio, le nostre coppie adducono all'opera una maturità che nessun diciannovenne, per quanto bravo sia, può offrire. Per incoraggiare più coppie a servire, la prima presidenza e il quorum dei 12 hanno agito in uno dei più audaci e generosi che si siano in uno dei modi più audaci e generosi che si siano visti nel lavoro missionario negli ultimi 50 anni. A maggio di quest'anno i dirigenti del sacerdozio sul campo hanno ricevuto l'avviso che le spese di alloggio per le coppie, e parliamo solo delle spese di alloggio, saranno integrate con i fondi missionari se tali costi supereranno la quota mensile prefissata. Che benedizione! Questo è un aiuto mandato dal cielo, a supporto della spesa maggiore sostenuta dalle coppie durante la missione. I fratelli hanno anche deciso che la durata della missione per le coppie può essere di 6 o 12 mesi, in aggiunta ai tradizionali 18-24. Come altro meraviglioso gesto di incoraggiamento, è accordato il permesso alle coppie e alle loro spese di tornare a casa per brevi periodi, in caso di eventi familiari cruciali. Smettete di preoccuparvi di dover andare da una porta all'altra o di dover rispettare la stessa agenda dei diciannovenni. Non è quel che vi chiediamo di fare. Ma c'è una moltitudine di altre cose da fare, con una grande dose di libertà su come farle. Fratelli, per motivi di salute, familiari o economici, ci rendiamo conto che alcuni di voi non sono in grado di partire adesso, o forse non partiranno mai. Ma, organizzandosi un po', molti di voi possono farlo. Vescovi e presidenti di Palo, discutete questa necessità nei vostri consigli e durante le conferenze. Sedetevi sul pulpito durante le vostre riunioni e, in preghiera, osservate la congregazione per ricevere impressioni su coloro che dovrebbero ricevere una chiamata. Poi consultatevi con loro e aiutateli a fissare una data per iniziare il servizio. Fratelli, quando ciò accade, dite alle vostre mogli che se voi potete lasciare la poltrona del telecomando per pochi mesi, loro possono lasciare i nipotini. Questi piccoli tesori staranno più che bene e vi prometto che farete cose per loro durante il servizio del Signore che non potreste mai fare nei secoli dei secoli se rimaneste a casa a curarvi di loro. Non c'è dono più grande che i nonni possano offrire alla loro posterità se non dichiarare con i fatti e le parole: in questa famiglia serviamo missioni. Il lavoro missionario non è l'unica cosa che dobbiamo fare in questa grande, vasta e meravigliosa Chiesa, ma quasi ogni altra cosa che dobbiamo fare è subordinata al fatto che prima le persone ascoltino il Vangelo di Gesù Cristo e si uniscano alla Chiesa. Sicuramente questo è il motivo per cui l'ultimo incarico di Gesù ai dodici è stato quel fondamentale: andate. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Dopo, e solo allora, possono giungere tutte le altre benedizioni del Vangelo. Solidarietà familiare, programmi per i giovani, promesse del sacerdozio e tutte quelle ordinanze che portano dritto al Tempio. Come ha testimoniato Nefi, nulla di ciò può accadere se non dopo che una persona è entrata per la porta. Con tutto quello che c'è da fare lungo il cammino della vita eterna, abbiamo bisogno di molti più missionari che aprono quella porta e aiutino gli altri a varcarla. A ogni uomo, giovane o vecchio, che tiene il sacerdozio, chiedo una voce più forte e più devota. Una voce non solo contro il male e colui che ne è la personificazione, ma una voce benefica, una voce in favore del Vangelo, una voce in favore di Dio. Fratelli di tutte le età, sciogliete la vostra lingua e guardate le vostre parole compiere miracoli nella vita di coloro che sono tenuti lontano dalla verità soltanto perché non sanno dove trovarla. Alla battaglia, presto accorriamo. La nostra arma è la verità. Restiamo fedeli al gran condottiere e presto a casa insieme noi ritorneremo. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Maestro. Amen.
Elder Holland, sign me up. In a recent training session for general authorities,
in un recente addestramento per le autorità generali, il presidente Thomas Monso ha nuovamente sottolineato i doveri e le opportunità dei detentori del sacerdozio di Aronne. È nello spirito delle sue istruzioni che mi rivolgo a voi. Il dovere, adempiuto correttamente, determina il destino di popoli e nazioni. Il principio del dovere è così vitale che i detentori del sacerdozio vengono ammoniti. Pertanto, che ora ognuno, con ogni diligenza, apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Il presidente Monson spiega: la chiamata a svolgere il nostro dovere può arrivare in silenzio, quando noi che deteniamo il sacerdozio rispondiamo agli incarichi che riceviamo. Prima di tutto è vostro compito imparare ciò che il Signore vuole e poi, attraverso il potere e la forza del suo santo sacerdozio, onorare la vostra chiamata in presenza dei vostri simili, in maniera tale che la gente sia contenta di seguirvi. Parlando del suo dovere, il nostro Signore disse: «Cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Poiché Gesù Cristo ha adempiuto il suo dovere, tutta l'umanità può essere salvata, mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Fratelli, questo è il modello che dobbiamo seguire. Secondo la mia esperienza, voi che servite quali diaconi, insegnanti e sacerdoti, vi dimostrate disponibili, affidabili e capaci di svolgere il vostro dovere nella misura in cui ce lo aspettiamo. Vi ammiriamo. La vostra vitalità è contagiosa, le vostre capacità impressionanti, la vostra compagnia corroboante. Voi e l'ufficio del sacerdozio di Aronne che detenete siete fondamentali per l'opera che il Padre Celeste svolge presso i suoi figli e per la preparazione di questa terra per la seconda venuta del suo Santo Figlio. La nostra visione di voi e del vostro dovere va oltre la vostra età. Paolo ha parlato di voi dicendo: «Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma sì un esempio del credente nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità». Agli uomini dell'antichità venne a suo tempo il sacerdozio, che prende nome da Aronne, che tramite leviti, sacerdoti e profeti benediva e sosteneva i figli di Dio. Quindi venne il Salvatore del mondo e cercò un uomo chiamato Giovanni per essere battezzato da questo stesso potere e far sorgere l'alba della salvezza. Negli ultimi giorni questo potere fu di nuovo restaurato affinché le verità del Vangelo dalla prima all'ultima potessero trovare nascita nell'anima dell'uomo. Il sacerdozio di Aronne, verità sublime, venne come preparazione affinché si avesse la redenzione tramite l'amato Figlio di Dio. E colui che amministra questi poteri non è certamente solo un ragazzo. Quando lo vediamo avvolto nel mantello del sacerdozio, diciamo: ecco un uomo. Il potere e l'autorità del sacerdozio di Aronne è di detenere le chiavi del ministero degli angeli e di amministrare le ordinanze esteriori, la lettera del Vangelo, il battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, in accordo con le alleanze e i comandamenti. Il presidente Boyd K. Packer ha osservato: «Abbiamo fatto bene nel distribuire l'autorità del sacerdozio. l'autorità del sacerdozio è piantata quasi ovunque. Credo però che l'autorità del sacerdozio si sia diffusa molto più velocemente che la distribuzione del potere del sacerdozio. Si deve porre rimedio a questa situazione per il benessere eterno dei figli di Dio. Il nostro profeta ci ha detto come fare. Il presidente Monson ha detto: voglio vedere il potere del sacerdozio rafforzarsi. Voglio che questa forza e potere si diffondano in tutto il corpo del sacerdozio, a cominciare dal presidente della Chiesa fino al minore e più umile diacono. Ogni uomo deve sforzarsi di conoscere e godere delle rivelazioni di Dio, con la luce del cielo che splende nella sua anima e gli dà conoscenza riguardo ai suoi doveri, riguardo a quella parte del lavoro che gli spetta nel suo sacerdozio. Che cosa possono fare un diacono, un insegnante o un sacerdote per ricevere lo spirito di rivelazione e onorare la propria chiamata? Possono vivere in maniera tale da godere del potere purificatore, santificatore e illuminante dello Spirito Santo. L'importanza di questo processo è delineata in queste parole di Alma. Ora io vi dico che è questo l'ordine secondo il quale sono chiamato, a predicare alla generazione nascente che si deve pentire e nascere di nuovo. Quando si nasce di nuovo, il cuore cambia. Non si ha più alcun desiderio di cose malvagie o impure. Si prova un amore profondo e duraturo per Dio. Si vuole essere buoni, servire il prossimo e rispettare i comandamenti. Il presidente Joseph F. Smith descrisse l'esperienza da lui avuta riguardo a questo possente cambiamento. Il sentimento che mi pervase fu quello di pace, d'amore e di luce. Sentii nella mia anima che se peccati io avevo avuto, essi mi erano stati perdonati. Che ero veramente purificato dal peccato. Il mio cuore era commosso e io sentivo che non avrei potuto fare del male neppure al mio più piccolo insetto che si fosse trovato sotto i miei piedi. Mi sentivo come se volessi fare del bene dappertutto, a chiunque, a qualunque cosa. Sentivo che in me c'era una nuova vita, un rinnovato desiderio di fare quello che era giusto. Nella mia anima non era rimasta neppure una parte piccolissima del desiderio del male. È vero, non ero che un ragazzo, ma questa fu l'influenza che mi pervase e so che proveniva da Dio. Ed è sempre stata per me una viva testimonianza della mia accettazione del Signore. Dunque vi esortiamo, meravigliosi giovani fratelli, a sforzarvi diligentemente di nascere di nuovo. Pregate per avere questo possente cambiamento nella vostra vita. Studiate le Scritture e desiderate più di qualunque altra cosa di conoscere Dio e di diventare come il suo santo figlio. Godetevi la gioventù, ma smettete le cose da fanciullo. Evitate gli discorsi profani e stolti. Rifuggite ogni male. Astenetevi dalle contese. Pentitevi quando necessario. Queste cose vi aiuteranno a innalzarvi alla vostra nobile statura di uomini. Le qualità del coraggio, dell'affidabilità, dell'umiltà, della fede e della bontà saranno vostre. Gli amici vi ammireranno, i genitori vi elogeranno, i fratelli del sacerdozio si appoggeranno a voi e le giovani donne vi adoreranno e diventeranno ancora migliori grazie a voi. Dio vi onorerà e investirà il vostro servizio sacerdotale di potere dall'alto. Il resto di noi farà la sua parte. Come genitori e nonni vi prepareremo a svolgere un ulteriore servizio valoroso nel regno di Dio. Come vostri fratelli saremo degli esempi da emulare. Accresceremo la forza dei vostri quorum. Sosterremo le presidenze dei vostri quorum nell'esercizio delle loro chiavi di presidenza. Vi daremo l'opportunità di assumervi pienamente i doveri del sacerdozio di Aronne e di rendere onore alla vostra relativa chiamata. Tramite il vostro ministero, grandi benedizioni giungeranno alla Chiesa. Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo. Voi potete fare altrettanto. Quando parlerete per il potere dello Spirito Santo e amministrerete i sacri emblemi del sacramento, uomini e donne, ragazzi e ragazze, si sforzeranno di pentirsi, di accrescere la propria fede in Cristo e di avere lo Spirito Santo sempre con loro. Quando digiunerete e raccoglierete le offerte di digiuno, i membri saranno portati a modellare le loro azioni su quelle del Salvatore. Il Signore si curò dei poveri e degli oppressi ed estese l'invito: vieni e seguitami. Il vostro servizio a chi è meno fortunato ci sprona a prendere parte alla sua santa opera e ci aiuta a mantenere la remissione dei nostri peccati passati. Quando visitate la casa di ogni membro, non siate timorosi o timidi. Lo Spirito Santo vi suggerirà nel momento stesso le parole da dire, la testimonianza da condividere o il servizio da rendere. Il vostro impegno diligente per vegliare sempre sulla Chiesa porterà i suoi frutti. Il vostro fare modesto disarmerà il cuore più incredulo e allenterà la presa dell'avversario. Il vostro invito affinché gli altri vengano in Chiesa con voi, prendano il sacramento con voi e servano con voi, diventerà un balsamo di speranza per coloro che sono persi nelle tenebre, dove la luce del Vangelo non è che un fuoco luminare o non splende per nulla. Oh, miei amati giovani fratelli, non trascurate il dono che è in voi, il quale avete ricevuto quando vi è stato conferito tramite ordinazione il sacerdozio di Aronne. E Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro. Soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha rivolto una santa chiamata che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Il nostro benamato profeta vi ha chiamato a tenere alti i colori del sacerdozio. Vi apprezziamo, preghiamo per voi, gioiamo nel servire assieme a voi e rendiamo grazie a Dio per il potere del vostro ministero salvifico. Rendo testimonianza che Dio è il nostro Padre eterno e che dimora lassù nei cieli. Gesù il Cristo è il Santo Figlio di Dio, il Redentore del mondo, e voi, del sacerdozio di Aronne, siete i suoi emissari sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una delle pietre miliari nella vita di un missionario è l'intervista finale con il suo presidente di missione. Un momento fondamentale dell'intervista è parlare di quelle esperienze che forse si ricorderanno per tutta la vita e delle lezioni chiave imparate in soli 18 o 24 mesi. Anche se alcune di queste esperienze e lezioni possono essere ricorrenti nel servizio missionario, ogni missionario è unico, con sfide e opportunità che lo mettono alla prova secondo le sue necessità specifiche e la sua personalità. Molto prima di lasciare la nostra casa terrena per svolgere una missione a tempo pieno, noi abbiamo lasciato i nostri genitori celesti per svolgere la nostra missione sulla terra. Abbiamo un Padre in cielo che ci conosce. Conosce i nostri punti di forza, le nostre debolezze, le nostre capacità e il nostro potenziale. Egli sa di quale presente di missione, quali colleghi, quali membri e simpatizzanti abbiamo bisogno per poter diventare un missionario. Il marito, il padre, è il tentore del sacerdozio che possiamo diventare. I profeti, veggenti e rivelatori destinano i missionari sotto la guida e l'influenza dello Spirito Santo. Presidenti di missione ispirati dirigono i trasferimenti ogni 6 settimane e imparano presto che il Signore sa esattamente dove vuole che ogni missionario serva. Alcuni anni fa, l'anziano Javier Misiego di Madrid, in Spagna, stava svolgendo una missione a tempo pieno in Arizona. A quel tempo, la sua chiamata negli Stati Uniti sembrava un po' insolita, poiché la maggior parte dei giovani spagnoli veniva chiamata a servire nel proprio paese. Alla fine di una riunione al caminetto di Palo, a cui lui e il suo collega erano stati invitati a partecipare, l'anziano Misiego fu avvicinato da un membro della chiesa meno attivo. Invitato da un amico, era la prima volta dopo anni che entrava in una cappella. Egli chiese all'anziano Misiego se per caso conosceva un certo José Misiego di Madrid. Quando l'anziano Misiego rispose che suo padre si chiamava José, l'uomo fece qualche altra domanda per verificare se si trattava di quel José Misiego. Quando stabilirono che stavano parlando dello stesso uomo, questo membro meno attivo iniziò a piangere. Lui è stata l'unica persona che ho battezzato durante tutta la missione, spiegò, e descrisse quanto la sua missione, a parer suo, fosse stata un fallimento. Attribuì i suoi anni di inattività a dei sentimenti di inadeguatezza e preoccupazione, ritenendo di aver in qualche modo deluso il Signore. L'anziano Missiego quindi descrisse ciò che il suo presunto fallimento come missionario aveva significato per la sua famiglia. Gli disse che suo padre, battezzato quando era un giovane adulto non sposato, si era poi sposato nel Tempio, che l'anziano Missiego era il quarto di sei figli, tutti nati nell'Alleanza, che tutti e tre i figli maschi e una sorella avevano svolto una missione a tempo pieno, che erano tutti attivi nella Chiesa e che quelli sposati erano stati suggellati al Tempio. L'ex missionario meno attivo cominciò a singhiozzare. Grazie ai suoi sforzi, molte vite erano state benedette. E il Signore aveva mandato un anziano da Madrid fino a quella riunione al caminetto in Arizona per fargli sapere che il suo non era stato un fallimento. Il Signore sa dove vuole che ogni missionario serva. In qualunque modo il Signore scelga di benedirci durante il corso della missione, le benedizioni del servizio missionario non cessano quando veniamo rilasciati dal nostro presidente di palo. La vostra missione è un campo di addestramento per la vita. Le esperienze, le lezioni e la testimonianza che si ottengono grazie al servizio fedele sono intese a fornire un fondamento incentrato sul Vangelo che durerà per tutta la vita terrena e nelle eternità. Tuttavia, vi sono delle condizioni a cui attenersi affinché le benedizioni continuino dopo la missione, poiché tutti coloro che vorranno ricevere una benedizione dalle mie mani dovranno attenersi alla legge che è stata fissata per questa benedizione e alle sue condizioni. Questo principio è insegnato nella storia dell'Esodo. Dopo aver ricevuto il suo incarico dal Signore, Mosè tornò in Egitto e condusse i figlioli di Israele via dalla schiavitù. Le piaghe, una dopo l'altra, non garantirono la loro libertà, finché non arrivò la decima, quella finale. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto. Per avere protezione dal distruttore, il Signore istruì il suo popolo di offrire un sacrificio, un agnello senza difetto, e di conservarne il sangue. Poi disse di prendere del sangue d'esso e di metterlo all'entrata di ogni casa, sui due stipiti e sull'architrave della porta, con questa promessa: e quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi. I figlioli di Israele andarono e fecero così, fecero come l'Eterno aveva ordinato. Offrirono il sacrificio, conservarono il sangue e lo applicarono alle loro case. E avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto. Mosè e il suo popolo, secondo la promessa del Signore, furono protetti. Il sangue usato dagli israeliti, simbolo della futura espiazione del Salvatore, fu il prodotto del sacrificio che essi offrirono. Non di meno, il sacrificio e il sangue da soli non sarebbero stati sufficienti a ottenere le benedizioni promesse. Senza l'applicazione del sangue sugli stipiti della porta, il sacrificio sarebbe stato inutile. Il presidente Monson ha insegnato: il lavoro missionario è difficile, impegna tutte le energie e mette alla prova le capacità, domanda il massimo impegno. Nessun altro lavoro richiede ore più lunghe, devozione più grande o altrettanto sacrificio e fervide preghiere. Qual è il risultato di quel sacrificio? Noi torniamo dalla missione con dei doni nostri: il dono della fede, il dono della testimonianza, il dono della comprensione del ruolo dello Spirito, il dono dello studio quotidiano del Vangelo e il dono di aver servito il nostro Salvatore. Doni attentamente impacchettati in scritture usurate, copie sciupate di predicare il mio Vangelo, diari missionari e cuori grati. Tuttavia, come figlioli di Israele, la continuazione delle benedizioni associate al servizio missionario richiede l'applicazione dopo il sacrificio. Alcuni anni fa, mentre io e la sorella Waddell presiedevamo alla missione di Barcellona, in Spagna, durante l'intervista finale affidavo un ultimo incarico a tutti i missionari. Una volta tornati a casa, chiedevo loro di dedicare immediatamente del tempo a esaminare le lezioni e doni offerti loro da un generoso Padre in Cielo. Chiedevo loro di elencare e di considerare in preghiera come meglio applicare quelle lezioni nella vita dopo la missione. Lezioni che avrebbero influito su ogni aspetto della loro vita: scelta dell'istruzione e della carriera, matrimonio e figli, futuro servizio nella Chiesa e soprattutto su chi sarebbero nel tempo diventati e sul loro continuo sviluppo, quelli discepoli di Gesù Cristo. Non c'è missionario ritornato per cui è troppo tardi prendere in considerazione le lezioni ricevute tramite il servizio fedele e applicarle più diligentemente. Se lo faremo, sentiremo più pienamente nella nostra vita l'influenza dello Spirito. La nostra famiglia sarà rafforzata e noi ci avvicineremo al nostro Salvatore e al Padre Celeste. In una delle passate conferenze generali, l'anziano Elton Perry ha rivolto questo invito. Chiedo a voi, missionari ritornati, di ridedicarvi, di essere di nuovo riempiti del desiderio e dello spirito del servizio missionario. Vi chiedo di avere l'apparenza di essere e di comportarvi come servitori del nostro Padre Celeste. Voglio promettervi che ci sono grandi benedizioni che vi attendono se continuate a spingervi innanzi con lo stesso zelo dimostrato durante la missione a tempo pieno. Ora, ai giovani uomini che devono ancora svolgere la missione a tempo pieno, leggerò il consiglio del Presidente Mosso nella conferenza dello scorso ottobre. Ripeto quello che da lungo tempo ci hanno insegnato i profeti. Ogni giovane uomo degno e capace deve prepararsi per svolgere una missione. Il servizio missionario è un dovere del sacerdozio, un impegno che il Signore si aspetta che a noi, a cui è stato dato tanto, assolviamo. Proprio come per i missionari passati e presenti, il Signore vi conosce e ha un'esperienza missionaria pronta per voi. Conosce il vostro presidente di missione e la sua moglie meravigliosa, che vi ameranno come se foste figli loro e che cercheranno ispirazione e guida per voi. Egli conosce ciascuno dei vostri colleghi e sa che cosa imparerete da loro. Sa in quale area lavorerete, conosce i membri che incontrerete, le persone a cui insegnerete e le vite che influenzerete per l'eternità. Grazie al vostro servizio devoto e sacrificio volontario, la vostra missione diventerà un'esperienza santa per voi. Sarete testimoni del miracolo della conversione mentre lo Spirito opererà per vostro tramite per toccare il cuore di coloro a cui insegnerete. Mentre vi preparate per servire, c'è molto da fare. Diventare un servitore efficace del Signore richiede di più della messa a parte, del mettere il nome su una targhetta o dell'entrare al centro di addestramento per i missionari. È un processo che inizia molto tempo prima di essere chiamati anziano. Arrivate in missione con una testimonianza personale del Libro di Mormon, ottenuta mediante lo studio e la preghiera. Il Libro di Mormon è una prova possente della divinità di Cristo. È inoltre una prova della restaurazione venuta attraverso il profeta Joseph Smith. Come missionari dovete in primo luogo avere una testimonianza personale del Libro di Mormon, è vero. Questa testimonianza dello Spirito Santo diventerà il fulcro del vostro insegnamento. Arrivate in missione degni della compagnia dello Spirito Santo. Usando le parole del presidente Ezra Taft Bonson, lo spirito è il singolo elemento più importante in questo lavoro. Con lo spirito che magnifica la vostra chiamata sul campo di missione, potete fare miracoli per il Signore. Senza lo spirito non avrete mai successo, a prescindere dai talenti e dalle capacità che possedete. Arrivate in missione pronti a lavorare. Il vostro successo come missionari sarà misurato principalmente dal vostro impegno a trovare le persone, istruirle, battezzarle e confermarle. Vi sarà richiesto di lavorare efficacemente ogni giorno, facendo del vostro meglio per portare le anime a Cristo. Ripeto l'invito rivolto dall'anziano M. Russell Ballard a un gruppo precedente di giovani uomini che si preparavano a servire. Noi guardiamo a voi, miei giovani fratelli del sacerdozio di Aronne. Abbiamo bisogno di voi, come i 2000 giovani guerrieri di Elaman, anche voi siete figli spirituali di Dio. E anche voi potete essere dotati del potere di edificare e difendere il suo regno. Abbiamo bisogno che voi, come loro, siate degni di stipulare alleanze sacre. Abbiamo bisogno che voi, come loro, siate scrupolosamente obbedienti e fedeli. Accettando questo invito, voi imparerete una grande lezione, come hanno fatto l'anziano Missiego e tutti coloro che hanno servito fedelmente, sono ritornati e hanno messo in pratica quanto appreso. Saprete che le parole del nostro profeta, il presidente Thomas Monson, sono vere. La possibilità di svolgere il lavoro missionario per tutta la vita aspetta a voi. Le benedizioni dell'eternità vi aspettano. Vostro è il privilegio di essere non spettatori, ma di partecipare attivamente al servizio reso dal sacerdozio. Attesto che ciò è vero. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation...
Il coro e la congregazione canteranno ora «È Cristo il nostro Re». Dopo il mio discorso, ascolteremo il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience tonight. Thank you.
65 anni fa, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, ho vissuto in prima persona le benedizioni del programma di benessere della Chiesa. Anche se ero ancora piccolo, ricordo ancora il dolce sapore delle pesche in scatola, col grano cotto e il buon odore dei vestiti donati, inviati ai santi tedeschi dai membri della Chiesa negli Stati Uniti. Sarò per sempre grato per questi atti d'amore e gentilezza nei nostri confronti, perché ne avevamo veramente bisogno. Questa esperienza personale e il 75 anniversario dell'ispirato piano di benessere mi danno l'occasione di riflettere ancora sui principi basilari della cura dei poveri e dei bisognosi, del raggiungere l'autosufficienza e del servizio reso al prossimo. A volte vediamo il programma di benessere semplicemente come un altro argomento del Vangelo, uno dei tanti rami dell'albero del Vangelo. Ma credo che nel piano del Signore il nostro impegno verso i principi del benessere dovrebbero essere alla radice della nostra fede e devozione a Lui. Fin dall'inizio dei tempi il nostro Padre Celeste ha parlato con grande chiarezza riguardo questo argomento. Dalla gentile supplica, se mi ami, ricordati dei poveri e consacra parte dei tuoi beni per il loro sostentamento. Al diretto comando, e ricordate in ogni cosa i poveri e i bisognosi, gli ammalati e gli afflitti, poiché colui che non fa queste cose non è mio discepolo. Al forte ammonimento, se qualcuno prende dell'abbondanza che ho creato e non impartisce la sua porzione, secondo la legge del mio Vangelo, ai poveri e ai bisognosi, alzerà assieme ai malvagi gli occhi in inferno, poiché sarà nei tormenti. I due grandi comandamenti di amare Dio e il prossimo sono una fusione di cose temporali e spirituali. È importante notare che questi due comandamenti sono chiamati grandi perché tutti gli altri ne dipendono. In altre parole, le nostre priorità personali, familiari e della Chiesa devono incominciare da qui. Tutti gli altri obiettivi e azioni devono nascere da questi due comandamenti, il nostro amore per Dio e per il prossimo. Come le due facce di una medaglia, l'aspetto temporale e quello spirituale sono inseparabili. La fonte di tutta la vita ha proclamato: tutte le cose per me sono spirituali, e in nessuna occasione ho violato una legge che fosse temporale. Per me questo vuol dire che la vita spirituale è prima di tutto una vita. Non è solo qualcosa da conoscere e studiare, deve essere vissuta. Purtroppo, alcuni non danno la giusta importanza all'aspetto temporale, perché lo considerano meno importante, danno molta importanza all'aspetto spirituale e minimizzano quello temporale. Benché sia importante avere i pensieri rivolti al cielo, ci perdiamo l'essenza della religione se le nostre mani non sono rivolte anche verso il nostro prossimo. Per esempio, Enoch stabilì la società di Zion, grazie al processo spirituale di avere un popolo di un sol cuore e di una sola mente, e l'opera temporale di assicurarsi che non ci fossero poveri tra loro. Come sempre, possiamo volgerci al modello fornito dal nostro esempio perfetto, Gesù Cristo. Come insegnò il presidente J. Reuben Clark, quando il Salvatore venne sulla terra, aveva due grandi missioni. Una era quella di realizzare la sua opera come Messia, espiare per la caduta e soddisfare la legge. L'altra era l'opera svolta presso i suoi fratelli e sorelle, nella carne, alleviando il loro dolore. In modo simile, il nostro progresso spirituale è inseparabilmente connesso al servizio temporale reso al prossimo. L'uno completa l'altro. L'uno senza l'altro è una contraffazione del piano di felicità di Dio. Ci sono molte persone e organizzazioni nel mondo che cercano di soddisfare le pressanti necessità dei poveri e dei bisognosi ovunque siano. Siamo grati per questo. Ma la maniera del Signore di occuparsi dei bisognosi è diversa da quella del mondo. Il Signore ha detto: deve necessariamente farsi nella mia maniera. Egli non si interessa solo dei nostri bisogni immediati, ma del nostro progresso eterno. Per questo motivo, la maniera del Signore ha sempre compreso l'autosufficienza e il servizio al prossimo, oltre che la cura dei poveri. Nel 1941 il fiume Gila straripò, inondando la Duncan Valley in Arizona. Un giovane presidente di ramo di nome Spencer W. Kimball si riunì con i suoi consiglieri, valutò i danni e inviò un telegramma a Salt Lake City chiedendo un'ingente somma di denaro. Invece che inviare soldi, il presidente Heber J. Grant inviò tre uomini, Henry D. Moyle, Marion G. Romney e Harold B. Lee, i quali si incontrarono col presidente Kimball e gli insegnarono una lezione importante. Questo programma non si basa sul concetto di datemi, gli dissero. Questo è un programma basato sull'autosufficienza. Molti anni dopo il presidente Kimball disse: penso che sarebbe stato facile per i fratelli inviarci il denaro e non sarebbe stato difficile per me sedere nel mio ufficio e distribuirlo. Ma quanto bene ci fece andare a centinaia Duncan per costruire recinti, spostare fieno, appianare il terreno e fare tutto ciò che era necessario. Questa è l'autosufficienza. Seguendo la maniera del Signore, i membri del palo del presidente Kimball non solo soddisfarono le loro necessità immediate, ma divennero autosufficienti, alleviarono le sofferenze e crebbero in amore e unità servendosi reciprocamente. In questo momento ci sono molti fedeli della Chiesa che stanno soffrendo, non hanno da mangiare, hanno problemi economici e lottano contro malattie fisiche, emotive e spirituali. Pregano con tutta la forza del loro cuore per ricevere soccorso e aiuto. Fratelli, non pensate che la responsabilità di questo sia di qualcun altro. È mia ed è vostra. Siamo tutti arruolati. Tutti vuol dire tutti. Detentori del sacerdozio di Aronne e di Melchisedec, ricchi e poveri, in tutte le nazioni. Nel piano del Signore c'è sempre qualcosa che ognuno di noi può fare. Generazione dopo generazione impariamo che ricchi o poveri, tutti abbiamo lo stesso sacro obbligo di aiutare il nostro prossimo. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme per applicare con successo i principi del benessere e dell'autosufficienza. Troppo spesso vediamo intorno a noi chi è nel bisogno e speriamo che qualcuno da lontano appaia magicamente per prestare aiuto. A volte aspettiamo che arrivi un esperto con una conoscenza specifica per risolvere problemi specifici. Quando lo facciamo, priviamo il nostro prossimo del servizio che noi potremo rendere e priviamo noi stessi della possibilità di servire. Benché non ci sia niente di male negli esperti, siamo sinceri, non ce ne saranno mai abbastanza per risolvere tutti i problemi. Il Signore, invece, ha posto il suo sacerdozio e la relativa organizzazione a nostra disposizione in tutto il mondo. E al suo fianco ha messo la società di soccorso, Come noi detentori del sacerdozio sappiamo, nessun programma di benessere ha successo se non utilizza i doni notevoli e i talenti delle nostre sorelle. La maniera del Signore non è quella di sedere sulla riva aspettando che l'acqua passi, prima di attraversare il guado, è quella di unirsi, rimboccarsi le maniche, mettersi al lavoro e costruire un ponte o una barca per attraversare le acque dei nostri problemi. Voi, uomini di Sion, detentori del sacerdozio, siete coloro che possono essere d'esempio e portare soccorso ai santi, mettendo in atto i principi sperati del programma di benessere. La vostra missione è di aprire gli occhi, usare il sacerdozio e mettervi all'opera nella maniera del Signore. Durante la Grande Depressione, a Harold B. Lee fu chiesto dai fratelli di trovare una soluzione all'opprimente povertà, sofferenza e fame tanto diffuse in quel periodo in tutto il mondo. Egli faticò per trovare la soluzione e presentò la questione al Signore, chiedendo: quale tipo di organizzazione dovremmo avere per occuparcene? E fu come se il Signore gli dicesse: guarda, figlio mio, non avete bisogno di nessun'altra organizzazione. Vi ho già dato la più grande organizzazione sulla faccia della terra. Nulla è più grande dell'organizzazione del sacerdozio. Tutto ciò di cui avete bisogno è mettere all'opera il sacerdozio. Tutto qui. Questo è il punto di partenza anche ora. Abbiamo già l'organizzazione del Signore. Il problema è determinare come usarla. Dobbiamo iniziare a conoscere bene ciò che il Signore ha già rivelato. Non dobbiamo presupporre di saperlo. Dobbiamo affrontare la questione con l'umiltà di un bambino. Ogni generazione deve imparare di nuovo le dottrine che stanno alla base della maniera del Signore di curarsi dei bisognosi. Come ci hanno insegnato molti profeti nel corso degli anni, i principi del benessere della Chiesa non sono soltanto buone idee, sono verità rivelate da Dio. Sono il suo modo di aiutare i bisognosi. Fratelli, studiate prima di tutto le dottrine e i principi rivelati. Leggete i manuali che parlano del programma di benessere della Chiesa. Approfittate del sito internet providingliving.org. Rileggete l'articolo riguardo al programma di benessere sulla Liahone del giugno 2011. Scoprite qual è la maniera del Signore per provvedere ai Suoi santi. Imparate in che modo i principi dell'assistenza ai bisognosi, del servizio al prossimo e dell'autosufficienza sono complementari. La maniera del Signore per l'autosufficienza comporta un equilibrio tra i diversi aspetti della vita, come istruzione, la salute, il lavoro, le finanze della famiglia e la forza spirituale. Imparate bene il moderno programma di benessere della Chiesa. Una volta che avete studiato le dottrine e i principi del programma di benessere della Chiesa, cercate di mettere in pratica quanto imparato, aiutando coloro che hanno bisogno e di cui siete responsabili. Ciò significa che, in gran parte, dovrete cercare di capire voi stessi cosa sia meglio fare. Ogni famiglia, ogni congregazione, ogni individuo, ogni parte del mondo è diversa. Nel programma di benessere della Chiesa non c'è una soluzione che vada bene per tutti. Dovete trovare la via che segua la dottrina del Signore, si adatti alle circostanze della vostra area geografica. Per attuare i principi divini del benessere non dovete sempre guardare a Salt Lake City. Dovete invece guardare nei manuali, nel vostro cuore e al cielo. confidate nell'ispirazione del Signore e fate a modo suo. Alla fine, nella vostra area, dovete fare quello che i discepoli di Cristo hanno fatto in tutte le dispensazioni. Riunitevi in consiglio, usate tutte le risorse disponibili, cercate l'ispirazione dello Spirito Santo, chiedete conferma al Signore, poi rimboccatevi le maniche e mettetevi al lavoro. Vi prometto che, se seguirete questo metodo, riceverete una guida specifica sul chi, cosa, quando e dove provvedere alla maniera del Signore. Le promesse e benedizioni profetiche del programma di benessere della Chiesa, del provvedere nella maniera del Signore, sono tra le più fantastiche e sublimi che il Signore abbia decretato per i Suoi figli. Se l'anima tua supplisce i bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo. Che siamo ricchi o poveri, a prescindere da dove viviamo, tutti abbiamo bisogno degli altri, perché è nel sacrificare il nostro tempo, talenti e risorse che il nostro spirito matura e si raffina. Quest'opera di provvedere nella maniera del Signore non è solo un altro punto nella lista dei programmi della Chiesa. Non può essere negletta o ignorata. È fondamentale per la nostra dottrina. È l'essenza della nostra religione. Fratelli, è un privilegio grande e particolare, quali detentori del sacerdozio, mettere all'opera il sacerdozio. Non dobbiamo distogliere il cuore e la testa dal diventare autosufficienti, dal prenderci meglio cura dei bisognosi e dal rendere un servizio compassionevole. L'aspetto temporale è intrinseco alla parte spirituale. Dio ci ha dato questa esperienza terrena e le difficoltà materiali per prenderne parte come un laboratorio in cui possiamo crescere fino a diventare come il Padre Celeste ci vuole. Prego che possiamo comprendere il grande dovere e le benedizioni che derivano dal provvedere nella maniera del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren,
miei cari fratelli, è una gioia per me essere con voi in questo incontro mondiale del sacerdozio di Dio. Stasera parlerò della preparazione per il sacerdozio, sia il nostro che quello che aiutiamo gli altri a ricevere. Molti di noi a volte si chiedono: sono pronto per questo incarico nel sacerdozio? La mia risposta è sì, siete stati preparati. Il mio scopo oggi è di aiutarvi a riconoscere tale preparazione e a trarre coraggio da essa. Come sapete, il sacerdozio di Aronne è definito sacerdozio preparatorio. È composto per la maggior parte da giovani diaconi, insegnanti e sacerdoti tra i 12 e i 19 anni. Potremmo pensare quindi che la preparazione per il sacerdozio avvenga negli anni del sacerdozio di Aronne, ma il nostro Padre Celeste ci ha preparato sin da quando fummo istruiti alla sua presenza nel suo regno prima di nascere. Ci sta preparando questa sera e continuerà a prepararci fin tanto che glielo permetteremo. Lo scopo di tutta la preparazione al sacerdozio nella preesistenza in questa vita è quello di rendere idonei noi e coloro che serviamo per Lui alla vita eterna. Alcune delle prime lezioni ricevute nella preesistenza di sicuro comprendevano il piano di salvezza, il cui fulcro era Gesù Cristo e la sua espiazione. Non solo venimmo istruiti sul piano, ma fummo riuniti in consigli, nei quali lo accettammo. Poiché quando siamo nati è stato posto sulla nostra mente un velo di dimenticanza, abbiamo dovuto trovare un modo per riapprendere in questa vita quello che una volta sapevamo e difendemmo. Parte della nostra preparazione in questa vita è consistita nel trovare questa preziosa verità, per poi riceverla nuovamente mediante alleanza. Questo processo ha richiesto fede, umiltà e coraggio da parte nostra e aiuto da parte di persone che avevano trovato questa verità e poi l'hanno condivisa con noi. Possono essere stati genitori, missionari o amici, ma quell'aiuto rientrava nella nostra preparazione. La nostra preparazione al sacerdozio include sempre altre persone che sono già state preparate, così da fornirci l'opportunità di accettare il Vangelo e poi di scegliere di agire, tenendo fede alle alleanze per interiorizzarle. Per poterci qualificare per la vita eterna, il nostro servizio in questa vita deve vederci impegnati con tutto il nostro cuore, mente e facoltà, e dediti a preparare gli altri a ritornare a Dio assieme a noi. Dunque, parte della preparazione al sacerdozio in questa vita si concretizza in opportunità di servire e istruire il prossimo. Può voler dire essere insegnanti nella Chiesa, padri saggi e affettuosi, membri di un quorum e missionari per il Signore. Il Signore fornirà le occasioni, ma il nostro grado di preparazione dipenderà da noi. Il mio intento stasera è di evidenziare alcune delle scelte importanti che sono necessarie affinché la preparazione al sacerdozio abbia successo. Le scelte corrette, sia da parte della persona che istruisce che di quella istruita, dipendono da una certa comprensione di come il Signore prepara i Suoi servitori nel sacerdozio. Primo, Egli chiama persone vecchie e giovani che agli occhi del mondo e perfino a se stesse appaiono deboli e semplici. Il Signore può trasformare queste mancanze apparenti in punti di forza. Essere consapevoli di questo fatto cambierà il modo in cui il dirigente saggio sceglie di istruire. Può anche cambiare il modo in cui il detentore del sacerdozio risponde alle opportunità di crescita che gli vengono offerte. Consideriamo alcuni esempi. Ero un sacerdote inesperto in un grande rione. Una domenica pomeriggio il mio vescovo mi chiamò al telefono e quando risposi disse: «Hai tempo per venire con me? Ho bisogno del tuo aiuto». Mi spiegò solo che mi voleva come collega per andare a visitare una donna che non conoscevo, ma che era senza cibo e aveva bisogno di imparare a gestire le sue finanze in maniera migliore. So che aveva due competenti consiglieri nel vescovato. Entrambi erano uomini maturi di grande esperienza. Uno di loro, titolare di una grossa impresa, in seguito divenne presidente di missione e autorità generale. L'altro era un noto giudice. Io ero il nuovo primo assistente del vescovo nel quorum dei sacerdoti. Lui sapeva che avevo una scarsa conoscenza dei principi del benessere e ne sapevo ancor meno di finanze. Non avevo ancora mai compilato un assegno. Non avevo un conto corrente, nemmeno avevo visto un bilancio personale. Eppure, nonostante la mia inesperienza, percepii che era del tutto serio quando disse: «Ho bisogno del tuo aiuto». Ho capito cosa aveva in cuore quel vescovo ispirato. Vedeva in me un'opportunità d'oro per preparare un detentore del sacerdozio. Sono sicuro che non aveva previsto che quel ragazzo inesperto in futuro sarebbe diventato un membro del vescovato presidente. Ma quel giorno, e sempre, per tutti gli anni in cui lo conobbi, mi trattò come se fossi un cantiere aperto, degno di grandi aspettative. Sembrava farlo con piacere, ma gli costò fatica. quando ritornammo a casa mia dopo aver visitato quella vedova bisognosa, parcheggiò la macchina, aprì le sue scritture che erano consunte, evidenziate dappertutto, e mi corresse con gentilezza. Mi disse che dovevo studiare e imparare di più, ma dovete aver compreso che ero sufficientemente debole e semplice per ascoltare. Ricordo ancora oggi quello che mi ha insegnato, ma soprattutto ricordo la sua fiducia nel fatto che avrei potuto imparare ed essere migliore, che sarei stato migliore. Vedeva oltre la realtà di chi ero, scorgendo le possibilità che sono latenti in un individuo che si sente sufficientemente debole e semplice da volere l'aiuto del Signore e da credere che lo riceverà. I vescovi, i presidenti di missione e i padri possono scegliere di sfruttare queste possibilità. Di recente ho visto un presidente del quorum dei diaconi farlo a una riunione di digiuno e testimonianza. Stava per diventare insegnante e dunque per lasciare il suo quorum. Ha testimoniato con grande emozione, nella voce, della crescita in bontà e potere dei membri del suo quorum. Ne ha elogiato il servizio e poi ha detto di sapere che era stato in grado di aiutare i nuovi diaconi quando avevano sentito di non essere all'altezza, perché anche lui si era sentito allo stesso modo al momento di entrare nel sacerdozio. I suoi sentimenti di debolezza lo hanno reso più paziente, più ben disposto e quindi più capace di rafforzare e servire gli altri. In quei 2 anni è diventato esperto e saggio. Ha imparato che, come presidente del quorum, poteva trarre aiuto dal ricordo chiaro e nitido delle sue necessità quando era 2 anni più giovane. Sia per lui che per noi arriveranno le difficoltà quando tali ricordi si affievoliranno e si annebbieranno col passare del tempo e con il successo. Paolo deve aver visto questo pericolo nel suo giovane compagno nel sacerdozio, Timoteo. Lo incoraggiò e lo istruì sia nella sua preparazione al sacerdozio che nell'aiutare il Signore a preparare gli altri. Paolo disse a Timoteo, e questa scrittura l'avete già sentita 3 volte questa sera. E questo vuol dire che è una scrittura importante. Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Attendi finché io torni, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Paolo diede un buon consiglio a tutti noi. Non preoccupatevi di quanto inesperti siete, ma pensate a cosa, con l'aiuto del Signore, potete diventare. La dottrina di cui Paolo ci esorta a nutrirci abbondantemente nella nostra preparazione per il sacerdozio si fonda sulle parole di Cristo e per questo, per essere degni di ricevere lo Spirito Santo. Allora possiamo sapere cosa il Signore vuole che facciamo nel nostro servizio e ricevere il coraggio per farlo, indipendentemente dalle circostanze che affronteremo in futuro. Ci stiamo preparando al servizio sacerdotale che diventerà più duro col tempo. I nostri muscoli e corpi invecchieranno con noi. La nostra capacità di imparare e ricordare cosa abbiamo letto diminuisce. Rendere il servizio sacerdotale che il Signore si aspetta da noi richiede ogni giorno sempre più autodisciplina. Possiamo essere pronti per questa prova incrementando la fede mediante il servizio continuo. Il Signore ci ha dato l'opportunità di prepararci tramite quello che Lui ha chiamato il giuramento e l'alleanza del sacerdozio. È un'alleanza che facciamo con Dio di rispettare tutti i suoi comandamenti e di rendere quel servizio che Lui offrirebbe se fosse qui personalmente. Vivere nell'alleanza di questo principio fornisce la forza spirituale di cui abbiamo bisogno per perseverare fino alla fine. Eccellenti istruttori nel sacerdozio mi hanno mostrato come accrescere questa forza. Bisogna formare un'abitudine a resistere a quella fatica e a quel timore che fanno venire in mente il pensiero di lasciar perdere. I grandi mentori del Signore mi hanno mostrato che la resistenza spirituale si sviluppa quando ci spingiamo oltre quel punto in cui altri farebbero una pausa. Voi grandi dirigenti del sacerdozio, che avete costruito questa forza spirituale in gioventù, ce l'avrete anche quando la forza fisica scemerà. Mio fratello minore si trovava in una cittadina dello Utah per lavoro. Quando ricevette una telefonata dal suo hotel, era già sera tardi dopo che quella era stata una dura giornata di lavoro per mio fratello e di sicuro anche per il presidente Spencer W. Kimball, che cominciò la telefonata dicendo: «Ho sentito che eri in città. So che è tardi e che sarai a letto, ma potresti venire a dare una mano? Ho bisogno che mi accompagni per la città a verificare la condizione di tutte le cappelle». Mio fratello andò con lui quella sera, non avendo nessuna conoscenza di manutenzione delle cappelle e non sapendo perché il presidente Kimball volesse fare una cosa del genere dopo una lunga giornata o perché gli servisse aiuto. Anni dopo, di notte, ricevetti una telefonata simile in un hotel in Giappone. All'epoca ero il nuovo commissario dell'educazione della Chiesa. Sapevo che il presidente Gordon Hinckley si trovava in qualche stanza di quello stesso hotel per via di un incarico in Giappone. Risposi al telefono proprio poco dopo essermi disteso a letto per dormire, esausto, per aver terminato tutto quello che credevo aver la forza di fare. Con la sua piacevole voce, il presidente Hinckley chiese: «Perché tu dormi mentre io sono qui a leggere un manoscritto che ci è stato chiesto di controllare?» Così mi alzai e andai a lavorare. Anche se sapevo che il presidente Hinckley avrebbe potuto svolgere quel compito meglio di quanto non sarei stato in grado di fare io, tuttavia, in qualche modo, mi fece sentire che aveva bisogno del mio aiuto. Il presidente Thomas S. Monson, al termine di quasi ogni riunione, chiede al segretario della prima presidenza: «Sono al passo con il mio lavoro?» Poi sorride. Sorride sempre. La risposta è: «Sì, presidente». Il sorriso compiaciuto del presidente Monson mi trasmette un messaggio che mi fa pensare: «C'è qualcosa in più che posso fare nei miei incarichi?» Poi torno nel mio ufficio e mi rimetto al lavoro. Grandi insegnanti mi hanno mostrato come prepararmi a rispettare il giuramento e l'alleanza, quando il tempo e l'età lo rendono più difficile. Mi hanno mostrato e insegnato come disciplinare me stesso e a lavorare più di quello che pensavo di poter fare, fin tanto che ne avrò la salute e la forza. Non posso essere un servitore perfetto ogni singolo istante, ma posso provare a fare uno sforzo maggiore di quello che pensavo di poter fare. Con una simile abitudine sviluppata presto, sarò pronto per le prove a venire. Io e voi possiamo essere preparati con la forza di tener fede al nostro giuramento e alleanza, a dispetto delle prove che sicuramente giungeranno alla fine della vita. Ho avuto una prova di questo fatto in una riunione del Consiglio per l'Educazione della Chiesa. Il presidente Spencer W. Kimball aveva servito per anni pur soffrendo una serie di problemi di salute che solamente Giobbe comprenderebbe. Quella mattina presiedeva alla riunione. Improvvisamente smise di parlare e si lasciò cadere sulla sedia. Gli occhi si chiusero e la testa gli si afflosciò sul petto. Io gli ero seduto accanto e vicino a noi c'era l'anziano Holland. Entrambi ci alzammo per aiutarlo. Nella nostra inesperienza decidemmo di trasportarlo, seduto com'era sulla sedia, fino al suo vicino ufficio. Ed era una sedia molto pesante. Nonostante il momento di difficoltà, divenne il nostro insegnante. Sollevando ciascuno un lato della sedia, uscimmo dalla sala della riunione nel corridoio. Lui aprì appena gli occhi, ancora chiaramente stordito, e disse: «Oh, per favore, state attenti, non fatevi male alla schiena». Mentre ci avvicinammo al suo ufficio, disse: «Mi dispiace tanto aver interrotto la riunione». Pochi minuti dopo essere arrivati nell'ufficio, ci guardò in volto e disse: «Non pensate che dovreste tornare alla riunione?» Ce ne andammo affrettandoci, sapendo che per qualche motivo la nostra presenza doveva importare al Signore. Il presidente Kimball, sin dall'infanzia, si era spinto oltre i suoi limiti di sopportazione per servire e amare il Signore. Era un'abitudine talmente radicata che riaffiorava quando ne aveva bisogno, era preparato, per cui era in grado di insegnarci e indicarci come essere preparati a tenere fede al giuramento e all'alleanza attraverso una preparazione costante negli anni, impiegando tutta la nostra forza in quelli che potevano sembrare piccoli compiti dalle conseguenze minime. La mia preghiera è che possiamo tenere fede alle nostre alleanze del sacerdozio per rendere degni della vita eterna noi stessi e coloro che siamo chiamati a istruire. Vi prometto che se farete tutto quello che potete, Dio accrescerà la vostra forza e la vostra saggezza, vi renderà pronti. Attesto che coloro che voi addestrerete daranno onore al vostro nome negli anni a seguire. Attesto che Dio Padre vive e vi ama, vi conosce. Egli e suo Figlio Gesù Cristo, risorto e glorificato, apparvero a un ragazzo inesperto, Joseph Smith. Gli affidarono la restaurazione della pienezza del Vangelo e della vera Chiesa. Lo incoraggiarono quando ne ebbe bisogno. Gli infissero un castigo amorevole che lo portasse in basso per poterlo elevare. Lo prepararono e stanno preparando anche noi ad avere la forza di continuare a procedere verso la gloria celeste, che è il fine e la ragione di tutto il servizio nel sacerdozio. Vi lascio la mia benedizione affinché possiate riconoscere le gloriose opportunità che Dio vi ha concesso nel chiamarvi e prepararvi al suo servizio e al servizio degli altri. Nel nome del nostro amato Capo e insegnante Gesù Cristo. Amen.
Vi ricordiamo che la trasmissione del coro del tabernacolo sarà domani mattina dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake City, Utah. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Ringraziamo il coro per il bel canto ed esprimiamo il nostro apprezzamento per i fratelli che ci hanno parlato questa sera. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «Forza figli del Signore». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Koichi Aoyagi, dei 70.
Miei amati fratelli, è un immenso privilegio essere con voi stasera. Questo centro è pieno stasera. Noi che deteniamo il sacerdozio di Dio, costituiamo un grande legame e fratellanza. In Dottrina e Alleanze, sezione 121, versetto 36, leggiamo che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i poteri del cielo. Che dono meraviglioso ci è stato dato, quello di detenere il sacerdozio, che è inseparabilmente connesso con i poteri del cielo. Questo dono prezioso, tuttavia, porta con sé non solo benedizioni speciali, ma anche solenni responsabilità. Dobbiamo condurre la nostra vita in maniera tale da essere sempre degni del sacerdozio che deteniamo. Viviamo in un periodo in cui siamo circondati da molte cose che hanno lo scopo di attirarci su sentieri che possono portarci alla distruzione. Per evitare tali pensieri sono necessari determinazione e coraggio. Ricordo il periodo, come anche alcuni di voi qui stasera, in cui le norme seguite dalla maggioranza della gente erano molto simili alle nostre norme. Ciò non è più vero. Recentemente ho letto un articolo nel New York Times su uno studio fatto nell'estate del 2008 in cui un illustre sociologo della Notre Dame ha guidato una squadra di ricerca che ha condotto interviste approfondite a 230 giovani adulti in tutta l'America. Credo che possiamo tranquillamente presumere che i risultati sarebbero simili in gran parte del mondo. Condivido con voi solo un estratto di questo articolo molto eloquente. Gli intervistatori hanno posto domande aperte concernenti il bene e il male, i dilemmi morali e il significato della vita. Nelle risposte sconnesse si vedono i giovani brancolare nel buio nel tentativo di dire qualcosa di sensato su queste questioni. Essi però semplicemente non hanno le nozioni o il vocabolario per farlo. Alla richiesta di descrivere un dilemma morale che avevano affrontato, 2/3 dei giovani non è stato in grado di rispondere alla domanda, oppure ha fatto riferimento a problemi che non sono per nulla morali, come ad esempio se potevano permettersi un certo appartamento in affitto o avevano abbastanza monete da inserire nel parcometro di un parcheggio. L'articolo continua così: la visione predominante, cui la maggioranza aggiungeva ripetutamente, è che le scelte morali non sono che una questione di gusto individuale. È una cosa personale, dicevano di solito gli intervistati. Dipende dall'individuo. Chi sono io per dirlo? Rifiutando la cieca deferenza all'autorità, molti dei giovani sono passati all'estremo opposto, dicendo: farei ciò che crederei rendermi felice, ho ciò che mi sentirei di fare. Non ho altro modo di sapere cosa fare se non per come mi sento internamente. Coloro che hanno condotto le interviste hanno sottolineato che alla maggioranza dei giovani con cui hanno parlato non erano state date le risorse attraverso la scuola, le istituzioni o la famiglia per sviluppare le proprie intuizioni morali. Fratelli, nessuno che sia alla portata del suono della mia voce deve avere dubbi riguardo a ciò che è immorale e a ciò che non lo è. Né deve avere dubbi su quello che ci si aspetta da noi come detentori del sacerdozio. Siamo stati e continuiamo a essere istruiti riguardo alle leggi di Dio. Nonostante quello che possiate vedere o udire altrove, queste leggi sono immutabili. Nel nostro vivere quotidiano è quasi inevitabile che la nostra fede venga messa alla prova. Talvolta, pur essendo circondati da altre persone, possiamo ritrovarci in minoranza o perfino da soli quando si tratta di ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Abbiamo noi il coraggio morale di restare fermi nelle nostre credenze, anche se farlo significa restare soli? In qualità di detentori del sacerdozio di Dio, è essenziale che siamo in grado di affrontare con coraggio qualsiasi difficoltà si presenti sul nostro cammino. Ricordate le parole di Tennyson: la mia forza è la forza di 10, perché il mio cuore è puro. Sempre più alcune celebrità e altre che per una ragione o per l'altra sono nel mirino dell'attenzione pubblica hanno la tendenza a ridicolizzare la religione in generale e a volte la Chiesa nello specifico. Se la nostra testimonianza non è salda abbastanza, tali critiche possono farci dubitare delle nostre credenze o vacillare nelle nostre certezze. Nella visione di lei dell'albero della vita, che si trova in Primo Nefi 8, lei vede, tra gli altri, coloro che si tengono alla verga di ferro finché non arrivano a mangiare del frutto dell'albero della vita, che noi sappiamo essere una rappresentazione dell'amore di Dio. Poi, tristemente, dopo che hanno mangiato del frutto, alcuni si vergognano a causa di coloro che sono nell'edificio grande e spazioso, che rappresentano l'orgoglio dei figlioli degli uomini, i quali puntano il dito verso coloro, verso di loro, e si burlano di loro, ed essi si sviano su cammini proibiti e si perdono. Che potente strumento dell'avversario sono la derisione e lo scherno. Chiedo di nuovo, fratelli, se abbiamo il coraggio di rimanere forti a dispetto di un'opposizione così aspra. Credo che la mia esperienza, in cui ebbi il coraggio delle mie convinzioni, risale a quando servii nella Marina degli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il centro di addestramento della Marina non fu un'esperienza facile per me, né per nessuno che ci passò. Per le prime 3 settimane ero convinto che la mia vita fosse in pericolo. La Marina non stava cercando di addestrarmi, stava cercando di ammazzarmi. Ricorderò sempre quando arrivò la domenica dopo la prima settimana. Ricevemmo una lieta notizia dal capo sottufficiale. Stando sull'attenti sul terreno di esercitazione sotto una vivace brezza californiana, udimmo l'ordine: oggi tutti andranno in chiesa, tutti, ossia tranne me. Io vado a rilassarmi. Poi gridò: voi tutti cattolici, andate a Camp Decatur e non tornate fino alle 3. Avanti, marsch! Un contingente piuttosto corposo si mosse. Poi sbraitò il suo ordine successivo: quelli di voi che sono ebrei, andate a Camp Henry e non tornate fino alle 3. Avanti, marsch! Un contingente di gran lunga più piccolo di reclute si avviò. Poi disse: il resto di voi protestanti, andate negli auditorium di Camp Farragut e non tornate fino alle 3. Avanti, marsch! Istantaneamente mi balenò il pensiero: Monson, non sei cattolico, non sei ebreo, non sei protestante, sei mormone, dunque resta lì dove sei. Sono contento che questo vi faccia sorridere. Posso assicurarvi che mi sentii completamente solo. Coraggioso e determinato, sì, ma solo. A questo punto udì le parole più dolci che abbia mai sentito dire da un capo sottufficiale. Guardò nella mia direzione e chiese: e come vi definite voi? Fino a quel momento non mi ero accorto che ci fosse qualcuno dietro di me sul terreno di esercitazione. Quasi all'unisono, ciascuno di noi replicò: mormoni! È difficile descrivere la gioia che riempì il mio cuore quando mi girai e vidi un gruppetto di altri marinai. Il capo sottufficiale si grattò il capo con un'espressione disorientata, ma alla fine disse: beh, trovatevi un posto dove riunirmi e non tornate prima delle 3. Avanti, marsch! Mentre marciavamo, pensai alle parole di una filastrocca che avevo imparato in primaria anni prima. Osa essere mormone. Osa stare solo. Osa avere un proposito fermo. Osa farlo sapere. Anche se l'esperienza si rivelò differente da quella che mi ero aspettato, ero stato disposto a rimanere da solo, se ce ne fosse stato bisogno. Da quel giorno ci sono state volte in cui non c'era nessuno dietro di me, e quindi sono stato davvero da solo. Sono estremamente grato di aver preso la decisione molto tempo fa di rimanere forte e fedele, sempre pronto e preparato a difendere la mia religione, se ce ne fosse stato bisogno. Per timore che in qualsiasi momento vi sentiate non all'altezza dei compiti che vi attendono, fratelli, desidero condividere con voi una dichiarazione fatta nel 1987 dall'allora presidente della Chiesa Ezra Taft Benson in un discorso tenuto di fronte a un folto gruppo di membri della California. Disse: in tutte le epoche, gli occhi dei profeti hanno corso lungo i corridoi del tempo fino ai nostri giorni. Miliardi tra defunti e coloro che devono ancora nascere hanno lo sguardo puntato su di voi. Non abbiate alcun dubbio, voi siete una generazione particolare. Per quasi 6.000 anni Dio vi ha tenuto in serbo perché faceste la vostra apparizione negli ultimi giorni precedenti la seconda venuta del Signore. Alcune persone si svieranno, ma il regno di Dio rimarrà intatto per accogliere il suo capo, Gesù Cristo, al suo ritorno. Benché questa generazione sia paragonabile in malvagità al tempo di Noè, quando il Signore purificò la terra col diluvio, questa volta c'è una differenza fondamentale, ed è che Dio ha risparmiato per le ultime battute della storia alcuni dei suoi figli più forti, che contribuiranno a far trionfare il regno. Sì, fratelli, noi rappresentiamo alcuni dei suoi figli più forti. Nostra è la responsabilità di essere degni di tutte le gloriose benedizioni che il nostro Padre nei cieli ha in serbo per noi. Ovunque andiamo, il nostro sacerdozio viene con noi. Ci stiamo tenendo in luoghi santi. Vi prego, prima di mettere a rischio voi stessi e il vostro sacerdozio, avventurandovi in luoghi o partecipando ad attività che non sono degne di voi o del sacerdozio, fermatevi a considerarne le conseguenze. A ognuno di noi è stato conferito il sacerdozio di Aaron e contestualmente è stato dato il potere che detiene le chiavi del ministero degli angeli. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: «Non potete permettervi di fare una qualsiasi cosa che porrebbe una barriera tra voi e il ministero degli angeli in vostro favore. Non potete essere immorali in alcun senso. Non potete essere disonesti. Non potete imbrogliare o mentire. Non potete usare il nome di Dio invano o usare un linguaggio volgare e avere ancora il diritto al ministero degli angeli. Se qualcuno di voi è inciampato nel suo cammino, voglio che capiate senza alcun dubbio che c'è un modo per rimediare. C'è un modo per tornare indietro. E questo processo si chiama pentimento. Il nostro Salvatore ha dato la sua vita per rendere disponibile a voi e a me questo dono benedetto. Nonostante il percorso del pentimento non sia facile, le promesse sono reali. Ci è stato detto: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E non mi ricorderò più di essi. Che dichiarazione, che benedizione, che promessa. Ci potrebbero essere alcuni di voi che pensano tra sé e sé: beh, non sto rispettando tutti i comandamenti e non sto facendo tutto quello che dovrei, eppure la mia vita sta procedendo benissimo. Penso che non ci siano problemi. Fratelli, vi prometto che a lungo andare questo atteggiamento non porterà alcun frutto. Non molti mesi fa ho ricevuto una lettera da un uomo che una volta pensava di poter vivere in questa maniera. Adesso si è pentito e ha allineato la sua vita ai principi e ai comandamenti del Vangelo. Voglio condividere con voi un brano di questa lettera perché rende bene la realtà di questo modo di pensare errato. Ho dovuto apprendere da me stesso, la maniera più difficile, che il Salvatore aveva totalmente ragione quando disse: «Niuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona». Ho cercato quanto mai nessun altro di servire entrambi. Alla fine mi sono ritrovato con il vuoto, l'oscurità e la solitudine che Satana dà a coloro che credono ai suoi inganni, alle sue illusioni e menzogne. Affinché possiamo essere forti e resistere a qualsiasi forza che ci spinga nella direzione sbagliata o a qualsiasi voce che ci incoraggi a imboccare il sentiero errato, dobbiamo avere una nostra testimonianza. Che abbiate 12 anni o 112 o qualsiasi altra età, potete sapere per voi stessi che il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Leggete il Libro di Mormon, meditate sui suoi insegnamenti, chiedete al Padre Celeste, umilmente, se è vero. Abbiamo la promessa che se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Quando sappiamo che il Libro di Mormon è vero, allora ne consegue che Joseph Smith era davvero un profeta e che vide Dio, il Padre Eterno, e suo Figlio, Gesù Cristo. Ne consegue anche che il Vangelo fu restaurato in questi ultimi giorni tramite Joseph Smith, e con esso sia il sacerdozio di Aronne che il sacerdozio di Melchisedec. Una volta che abbiamo una testimonianza, è nostro dovere condividerla con gli altri. Molti di voi, fratelli, hanno servito come missionari in tutto il mondo. Molti di voi, giovani uomini, serviranno in futuro. Preparatevi adesso per questa opportunità. Fate in modo di essere degni di servire. Se saremo preparati a condividere il Vangelo, saremo pronti a seguire il consiglio dell'Apostolo Pietro che esortò: siate pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. Nel corso della nostra vita avremo occasione di condividere le nostre credenze, anche se non sempre sappiamo quando saremo chiamati a farlo. Mi capitò un'opportunità nel 1957, quando lavoravo nell'editoria e mi fu chiesto di recarmi in Texas, a Dallas, talvolta soprannominata la città delle chiese, per parlare a una conferenza. Dopo la conferenza feci un giro dei sobborghi della città a bordo di un autobus turistico. Ogni volta che passavamo davanti a una delle varie chiese, il conducente diceva: alla vostra sinistra potete vedere la chiesa metodista, oppure lì sulla destra c'è la cattedrale cattolica. Quando poi passammo davanti a un bel edificio di mattoni rossi costruito su una collina, il conducente esclamò: in quell'edificio si riuniscono i mormoni. Una signora nel retro dell'autobus allora disse a voce alta: conducente, può dirci qualcosa di più sui mormoni? E il conducente accostò e fermò l'autobus. Poi si girò e rispose: signora, tutto quello che so sui mormoni è che si riuniscono in quell'edificio di mattoni rossi. C'è qualcuno su quest'autobus che sappia qualcosa sui mormoni?
I waited for someone to respond.
Attesi che qualcuno rispondesse. Osservai l'espressione sul volto di tutti i presenti per vedere se qualcuno si faceva avanti o aveva il desiderio di fare qualche commento. Niente. Mi resi conto che spettava a me fare ciò che aveva suggerito l'Apostolo Pietro. Siate pronti sempre a dare a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. Mi resi anche conto della verità dell'adagio che dice: quando arriva l'ora della decisione, passata ormai è l'ora della preparazione. Per un quarto d'ora ebbi il privilegio di esporre a quelli che si trovavano sull'autobus la mia testimonianza riguardo alla Chiesa e alle nostre credenze. Fui grato della mia testimonianza e del fatto di essere stato pronto per condividerla. Prego con tutto il cuore, con tutta l'anima, che ogni uomo, e ne sto guardando tanti in questo momento, prego che ogni uomo che detiene il sacerdozio vi faccia onore e si mostri all'altezza della fiducia che gli è stata concessa quando tale sacerdozio gli è stato conferito. Possa ciascuno di noi che detiene il sacerdozio di Dio sapere ciò in cui crede. Possiamo noi essere sempre coraggiosi e preparati a difendere ciò in cui crediamo, e se questo significa che dobbiamo stare da soli, allora facciamolo con coraggio, essendo rafforzati dalla consapevolezza che in realtà non siamo mai soli quando stiamo dalla parte del nostro Padre nei cieli. Nel contemplare il grande dono che ci è stato dato, i diritti del sacerdozio inseparabilmente connessi con i poteri del cielo, possa la nostra determinazione spingerci sempre a salvaguardarlo e difenderlo e ad essere degni delle sue promesse. Fratelli, possiamo noi seguire l'indicazione fornitaci dal Salvatore nel libro di Terzo Nefi. Tenete alta la vostra luce affinché possa brillare dinanzi al mondo. Ecco, io sono la luce che dovete tenere alta, ciò che mi avete visto fare. Che possiamo sempre seguire questa luce e tenerla alta affinché venga vista da tutto il mondo. È la mia preghiera e la mia benedizione su tutti coloro che ascoltano la mia voce, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Father, which are in heaven.
Nostro Padre che sei nei cieli, siamo davvero grati di aver potuto partecipare a questa sessione del sacerdozio Siamo grati di aver potuto ascoltare consigli ispirati e meravigliosi dai tuoi servitori. Ti preghiamo di benedirci affinché possiamo ricordare ciò che abbiamo sentito e provato, per poter essere degni servitori nelle tue mani, mentre ci sforziamo di fare onore al nostro sacerdozio. Padre, ti preghiamo di benedirci affinché possiamo servire con gioia e gratitudine. Siamo grati per il tuo servitore, il presidente Monson e i suoi consiglieri, per i 12 apostoli e per gli altri dirigenti della Chiesa. Ti chiediamo di benedirli. Preghiamo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.